Milan.
1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Signore e signori, siamo qui, siamo in diretta, noi non facciamo ponti, siamo a Milano, in Viale Sarca, Carlo Salvatore, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, Alessandro Lorenzi e signore e signori, da Napoli, Leonardo Manera!
Buongiorno, buongiorno.
Ma che entusiasmo, non c'è il sole.
No, non sono a Napoli, cioè avrei dovuto essere a Napoli.
Sì, ma appunto, ieri hai detto vado a Napoli.
Sì, avrei dovuto essere a Napoli stamattina, invece sono nella cittadina di Fiumicino, non all'aeroporto, proprio nella cittadina di Fiumicino, all'Hotel Riviera, della cittadina di Fiumicino.
Ma come mai? Cos'è?
Perché il problema degli aerei è inutile, insomma, io dico sempre che viaggiare in aereo è pericoloso, non si sa mai come va a finire. Ieri ho preso l'aereo da Linate per venire a Napoli, ma nel momento c'era molto vento a Napoli, il pilota ha tentato l'atterraggio, ha fatto scendere il carrello, si stava avvicinando alla pista e poi di colpo poco prima della pista abbiamo sentito l'aereo che risaliva, riprendeva quota furiosamente tra il terrore di tutti i passeggeri, è andato avanti per circa 20 minuti, poi ha detto non riusciamo ad atterrare causa vento forte a Napoli capo di chino. No. E non sapevamo dove stava andando, vagavamo nel vuoto, nel buio tra l'altro, perché era sera, tutti ci guardavamo smarriti, ognuno di noi pensava, io ero il più smarrito di tutti, ognuno guardava l'altro, qualcuno pregava, qualcuno si stringeva, cercava il conforto delle hostess, ma anche le hostess erano bianche in volto. Non sapevamo quale sarebbe stata la nostra sorte. Dopo alcuni minuti in cui ormai eravamo tutti, avevamo abbandonato ogni speranza, diciamo.
Ma speranza di cosa? No, ma vedi che sei qui con noi.
Ci sarà abbastanza carburante, riusciremo prima o poi a trovare un aeroporto senza vento. Poi ci ha comunicato il pilota che stava andando verso Fiumicino. E quindi però senza riprendere mai completamente quota. Dopo è atterrato a Fiumicino, però poi non si poteva andare a Napoli, erano stati organizzati.
Ma tu
dei pullman.
Pregavi? No.
Non mi sono ancora ripreso da questa esperienza.
Infatti si sente, ma tu.
Padre nostro, ma certo. Ho pregato tu. Mi sentivo più vicino a Dio.
Però non è bello. La religione quando conviene, così.
Ma tutti, anche gente che è stata atea per tutta la vita, che non è andata in chiesa una volta, in quel momento cominciava a pregare, perché ieri tutti gli aeroporti erano molto ventosi.
Scusa, però Nicolò, manifestandoti molta solidarietà, però dice, scusate, stasera anch'io ho un aereo per quelle parti, potete smetterla di...
No, è ventosissimo, stamattina a Fiumicino c'è un vento infernale, e poi tra l'altro siamo arrivati a Fiumicino, eravamo con Ita, ha organizzato degli autobus per Napoli che però ci mettono 3 ore e poi dovevano arrivare. Allora io dovendo fare, la morale di tutta questa storia qual è?
Che sei vivo, che sei con noi.
No,
che
se io dovendo fare la radio stamattina, per colpa tua, non ho potuto prendere l'autobus adesso e arrivare a Napoli alle 6 di mattina, ma mi sono dovuto fermare a Fiumicino. Oggi dovrò prendere il trenino, lo shuttle da Fiumicino città all'aeroporto, poi il trenino Leonardo da Vinci dall'aeroporto a Roma città, lì dovrò cercare un treno per Napoli e quindi verso le 10, quindi il mio viaggio per Napoli durerà 2 giorni con anche Milano-Napoli in 2 giorni.
Se uno controlla, se partivi, che ne so, in Vespa, eri già a Napoli più o meno.
Comunque l'aereo è sempre difficile da prendere.
Vabbè, molto bene.
Non so se me la sento di andare avanti adesso.
Sì, dai, hai passato il peggio è alle spalle, come si suol dire.
Brutto, sai, quando sta per atterrare, no? Tu dici ormai il volo è finito, si era ballato un po' perché c'era vento.
È la fase più pericolosa insieme al decollo.
Sì, però non dici ormai manca poco, stavo ballando. E poi di colpo senti l'aereo che riprende quota, è successo qualcosa, c'è qualcosa che non va.
È il vento.
Lì veramente il vento. Cuore comincia a pulsare fortissimo. Ero con mio figlio, ho dato la mano a mio figlio, una mano a mio figlio e l'altra mano alla hostess.
va bene. E comunque pregavi, Ave o Maria, ma certo. Grazia plena.
No, mi sono rivolto direttamente al capo, Padre nostro, perché...
Va bene. Signore e signori, però è qui con noi per parlare dei temi. Certo, lo sento un po' scosso, anche voi lo sentite?
Sì, sono molto scosso.
Lo sentite ancora un po' scosso? Scosso dal vento, ma non
solo.
Tra
l'altro, scusa, dico anche questa cosa, che il pilota è stato subdolo. Capisco che il pilota non vuol far preoccupare i passeggeri, sì. Però quando siamo partiti, è partito l'aereo con un'ora e mezza di ritardo. Appena siamo saliti ha detto è arrivato in ritardo causa condizioni meteorologiche.
Hai visto.
Ma quando siamo partiti, aspetta, il pilota ha detto troveremo nuvolosità all'inizio del viaggio, poi sarà sereno, ma ha omesso il problema del vento.
E magari non... Quindi, non lo sapeva.
No, c'era vento già, lo sapeva perché lo sanno. Quindi sono subdoli perché non ti dico, è meglio se uno si prepara anche mentalmente. Vabbè, ci sarà
sì,
vento,
ci sarà
invece
un atterraggio
no.
complicato causa vento, non è bello, non ti mette di buon umore.
Ma mi mette più di almeno lo so e non sentire l'aereo che di colpo risale perché non ce la fa per il vento. Non si è comportato correttamente il pilota. Mi faccio causa.
Addirittura causa.
Se c'è l'avvocato Merlo può fare causa al pilota,
magari poi lo chiamiamo, vediamo se ci dà uno spunto. Dai Carlo, Salvatore, possiamo anche partire, eh? Vai. Vabbè, che dire, è stato, è qui con noi, però scosso ma c'è. Adesso arriva Arnaldo, ecco, lo so, ti farà già arrabbiare, ha fatto già arrabbiare un pochino me, Leonardo, figurati quanto farà arrabbiare te. Arnaldo fa il saccentone, lo dico con affetto, Arnaldo, e ci scrive, ma dai, ma nera, avete fatto il classico go around, se vogliamo parlare in italiano, la riattaccata, nulla di che. A me non è mai capitato in un viaggio aereo di fare una riattaccata. E cioè tentare l'atterraggio e poi risalire.
A me era capitato però, in Messico, in Italia mai.
Mai, vabbè, comunque Arnaldo.
Ma poi è stato
dice,
un bel disagio perché comunque poi insomma sì. Chi è andato a Napoli ci ha messo, io mi sono fermato all'hotel Riviera di Fiumicino.
Molto bene, molto bene. Va bene, comunque spero che sia andata meglio, anzi sicuramente è andato meglio il viaggio aereo, quantomeno della Premier Giorgia Meloni a Washington. Sapete che è un po' la notizia, sui giornali oggi ci sono due grandi notizie: il viaggio di Giorgia Meloni con tutto quello che potrebbe succedere, potrebbe portare a casa, oggi ci sono tante analisi, e tutta la vicenda dei dazi, la Cina, o con noi o con la Cina, questo è il titolo. Ma dopo ne parleremo con Giada Messetti. Allora, tu hai aspettative nel viaggio, caro Leonardo? No, nel senso, vediamo.
È il viaggio mio per andare a Napoli oggi in treno?
No, adesso stavo parlando del viaggio della Premier.
Ho sentito che anche altri mezzi di trasporto hanno avuto problemi ieri, c'è ancora tantissimo vento.
No, un viaggio un po' più importante adesso, parliamo di un viaggio un po' più importante.
Ho letto che Giorgia Meloni ha paura di una specie di tranello, non so se hai visto.
Ma sì, ho visto
un tranello mediatico.
Repubblica dice che hanno provato e riprovato con tutto lo staff tutto quello che potrebbe succedere, cosa si, come si parla con Trump, come ci si comporta, come ci si muove,
tutte
cosa,
le varie possibilità,
quando parlare, quando stare zitta, per evitare un po' quello che è successo a Zelensky, no? Giusto per dire. Il giornale dice che deve fare la mediatrice culturale tra Trump e l'Unione Europea. Oggi sul Foglio parla Paolo Zampolli, che è un imprenditore americano molto vicino a Trump, e dice: ma no, tranquilli, è amicissimo Trump della Meloni, è amicissimo, sì, ho capito, ma ha amici Trump, non mi sembra.
Non so, Trump come espressione, come modo di essere, sembra quello che è difficile che abbia degli amici sinceri, non lo so, poi in politica non esistono amici, diciamolo, esatto. Questo è...
Chiediamola a Flavia Perina, che la politica la mastica molto meglio di noi, giornalista ex parlamentare. Flavia, buongiorno, ci sono amici in politica?
Buongiorno a tutti.
Ci sono amici, l'amicizia in politica?
Ci sono, sì, no, ci sono alcuni in Italia, ci sono degli amici in politica, ci sono dei legami anche di amicizia tra politici in tutti quanti gli schieramenti politici. In America forse è un po' più complicato, qua parliamo di politica ma parliamo anche di miliardari che si sono fatti strada combattendo uno contro l'altro, quindi dubito che nello scenario dell'attuale amministrazione americana ci siano tante amicizie, c'è tanta competizione e ci sono altri sentimenti, ma l'amicizia mi sembra fuori dai radar in questo momento.
No, tra l'altro bisogna capire che cosa succederà, perché chiaramente la politica commerciale non è che, come Ursula von der Leyen ha ribadito, non è che Giorgia Meloni abbia mandato di trattare per l'Unione Europea, però in questo momento così, come dire, complicato, chiunque riesca a strappare a Trump, non so se è una promessa, non so se una qualsivoglia, come dire, vicinanza, forse va bene così. Cioè, che succederà oggi in questo incontro?
Ma guarda, ci servirebbe la sfera di cristallo rispetto agli altri leader che sono andati a parlare con Trump, penso a Zelensky che avete già citato, ma penso anche a Macron, e Meloni c'ha il vantaggio competitivo che è una che è stata invitata all'inaugurazione di Mar-a-Lago, quindi insomma è una persona che in qualche modo può avvalersi di una vicinanza ideologica, politica, fanno parte delle stesse mondo delle destre conservatrici con Donald Trump, e quindi questo sicuramente per lei è un vantaggio. D'altra parte noi abbiamo visto anche leader molto avvantaggiati come Netanyahu che sono andati alla Casa Bianca, dovevano fare la conferenza stampa, è stata cancellata evidentemente perché qualcosa era andato storto, quindi davvero questo ci vorrebbe la sfera di cristallo per capire come andrà a finire, e la cautela con cui Meloni ha preparato questo incontro ci dice che anche lei non è molto ben sicura. Queste sono cose che di solito preparano le staff con un risultato già concordato eccetera. Trump, tutto questo, tutti questi ragionamenti sembrano antichi, saltano. Trump alla fine fa quello che gli pare, quello che gli conviene sul momento, quindi vedremo.
D'altronde la stessa Meloni ha detto: è una fase complessa e serve lucidità. Leonardo, vai.
Chiedevo, c'è da aspettarsi che comunque questi incontri tutti con altri politici vengano sfruttati a livello mediatico? Un po' sì, se è come è stato con Zelensky.
Sì, beh, no, non lo so, a livello mediatico, sai, con Meloni che cosa può sfruttare? È una persona che lui tre mesi fa ha invitato all'inaugurazione del suo mandato. Francamente, un voltafaccia, trattarla male, maltrattarla, non vedo la convenienza.
Semmai si può pensare a un viaggio, come dire, che è visto con molte attese, ma che in realtà può essere, diciamo così, interlocutore. Certo. Cioè un viaggio.
Oppure ribadire che l'Europa per Trump è una scroccona, insomma, utilizzare magari Meloni per dire...
Anche questo, mandare un messaggio a von der Leyen a dire: guardate, non ho cambiato idea, continuo a considerarvi scrocconi, tutto quanto è possibile. Il carattere di Trump alla fine l'abbiamo visto in questi mesi, è l'assoluta imprevedibilità delle posizioni. Detto questo, forse è anche un trattamento troppo amichevole, magari a Meloni non converrebbe tanto. Ci sono anche sondaggi, la popolarità di Trump in Italia è precipitata, gli stessi elettori del centrodestra ormai lo guardano con sospetto, nessuno crede più o quasi nessuno crede più al suo tocco magico nel far finire le guerre, i dazi preoccupano soprattutto l'elettorato del centrodestra italiano, quindi forse anche l'esibizione di una grande comunanza e vicinanza magari non farebbe troppo comodo al centrodestra italiano. italiano, considerando che tra i suoi elettori Trump in questo momento è assai poco popolare.
Sì, c'è da dire. Si sa cosa andrà a proporre Giorgia Meloni, lei? Per conto nostro, per conto dell'Europa.
Da quello che sembra è che la principale richiesta che sosterrà sarà quella di un incontro diretto, che Trump finora ha assolutamente rifiutato, tra Trump e Ursula von der Leyen, cioè l'apertura di dialoghi diretti con l'Europa, posto che i dialoghi commerciali che sono in corso fino adesso non hanno tirato fuori un ragno dal buco, e ci sono 90 giorni per trattare su questi dazi. Sicuramente una delle proposte principali che farà è dire: ma perché non vi parlate con la Commissione europea? Su questo piano dubito che possa esserci un grande risultato. Tutta l'amministrazione Trump dimostra da mesi un totale disprezzo e noncuranza nei confronti dell'Europa, e quindi penso che sarà molto difficile assistere a una telefonata in futuro vicino tra Trump e von der Leyen.
È vero quello che von der Leyen ha detto in un'intervista a Die Zeit, il giornale tedesco, dice: l'Occidente come l'abbiamo conosciuto non esiste più, ed è tutto incredibile che sia accaduto nel giro di 3 mesi, di fatto, dopo l'elezione di Donald Trump. Condividi, Flavia? È così, cioè siamo
arrivati. No, sicuramente nelle forme che l'abbiamo conosciuto, nel momento in cui l'America si ritira dalla difesa europea, dice che appunto gli europei devono farsi carico della loro difesa, fa un totale volta faccia sulla questione ucraina e cerca l'accordo con Putin anche alle spalle di Zelensky e dell'Europa, riassetta tutte quante le sue relazioni commerciali imponendo dazi pesantissimi anche ai suoi migliori amici, francamente cioè sostenere che l'Occidente esiste nella vecchia forma, esiste ancora, mi sembrerebbe un totale azzardo. Poi bisogna vedere se si troveranno nuove forme per far funzionare l'Occidente. Durante l'amministrazione Trump, nei prossimi 4 anni dell'amministrazione Trump, francamente, visto l'inizio, io ne dubito. Trump appare più come un guastatore delle relazioni occidentali che come uno che vuole ridisegnarle.
Sì. In ogni caso staremo davvero a vedere. Pare che oggi alle 18:15 ore italiane sia quello che viene chiamato così il briefing veloce, sono le famose dichiarazioni, quelle che sono naufragate nel disastro con Zelensky, no? Giusto per dire. Però io, come dici tu, Flavia, credo non ci siano motivi, come dire, per dire qualcosa contro l'Italia, forse contro l'Europa effettivamente. Cioè, se per dire dice: ho qui Giorgia Meloni, grande amica, una che anche lei è contro questa Europa scroccona, lì che deve fare Giorgia Meloni?
Si sarà preparata alla risposta. Macron ha tenuto testa, ad esempio, a Trump su dichiarazioni spigolose, dicendo: no, guarda, ti sbagli, non è esattamente così. In qualche modo, per questo, quel momento sarà il più difficile di tutti, perché lì è il momento in cui Trump va a ruota libera e parla agli americani, non certo agli europei, e quindi può essere portato a sfidare in qualche modo, a utilizzare quell'occasione per qualche messaggio per noi urticante.
Vabbè. Vedremo, come ha detto ieri Paolo Mieli, Giorgia Meloni a volte iemena, e quindi non so se sarà in grado di. Va bene. Flavia, grazie. Grazie a Flavia Perina.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie davvero. Leonardo, prima di andare alla pubblicità, e poi parleremo di o noi o la Cina, ti informo che è venuto al mondo, già da un po' di tempo per la vita, Romulus. Tu sai chi è?
Il fratello di Remus, no? Non so chi è.
In un certo senso è il 14° figlio di Elon Musk, 14° figlio che lui in realtà
l'ha fatto vecchia maniera, oppure?
Sì, ma attenzione,
perché sai, con Musk non si sa.
Suggeriscono Minelluchetti come il cubo di Rubik, praticamente componendolo no, l'ha fatto alla vecchia maniera con una influencer, Ashley Claire, di 26 anni, una blogger, solo che inizialmente Musk non aveva riconosciuto questo figlio, anzi, senti qui, aveva dato 2,5 milioni di dollari fino a marzo alla donna perché non parlasse. Poi le aveva offerto, in cambio dell'ulteriore silenzio, altri 15 milioni di dollari più 100.000 dollari al mese fin quando Romulus non avrà 21 anni. Nonostante tutto ciò, questa donna ha parlato, ha costretto Elon Musk a fare un test del DNA, è risultato suo figlio, e allora Elon Musk è andato con altri tipi di richieste. La prima, siccome Ashley Clare è ebrea, gli ha detto: primo, devi evitare il cesareo. No, scusa, devi farlo partorire con il cesareo, perché così il bambino avrà un cervello più grande. Questa è l'idea di Musk, perché forse passando invece dove deve passare si schiaccia. Ma vi rendete conto? Cioè, ha detto, aveva Musk chiesto cesareo perché così il cervello sarà più grande, e lei ha detto di no. Poi gli ha detto: non devi farlo circoncidere, e appunto per questo le ho detto le ebree, e lei anche si è rifiutata. Ulteriori accordi non ne risultano, non so. Tu avresti...
Direi che quando c'è l'amore c'è tutto. Mi sembra proprio un figlio proprio frutto dell'amore,
sì,
vero?
Sì, Romulus crescerà nella bambagia, forse. Credo di sì, crescerà nella bambagia, credo, nell'amore paterno.
Comunque,
e materno.
Sì. Io mi ricordo quando mio figlio era piccolino, proprio cominciava a fare le domande su come nascono i figli, no? Una volta ci disse, ma voi come avete fatto a farmi? Avevate i pezzi? Che secondo me era un'idea bellissima, come ogni settimana usciva in edicola a fascicoli dei pezzi per comporre il bambino, e secondo me Musk potrebbe immaginare una cosa di questo tipo.
Ma l'idea che non devi partorirlo, diciamo, nella maniera, adesso non devo dare dettagli che tutti sanno, passando da lì, ma col cesareo, perché secondo Musk con questo arriva un cervello più grosso. Ma guarda che è incredibile, è incredibile.
Insomma, magari ha fatto degli studi dei quali noi non siamo a conoscenza, può
carità,
anche essere, perché insomma, adesso nessuno può mettere in dubbio le conoscenze tecnologiche di Musk, quindi magari...
Ma dai, vabbè, ma per carità, se lo dice Musk, io vado in pubblicità, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
It was late one night, I was counting on my stitches, laying by the side of the road. I was a long time gone, slipping off my britches, feeling like it's time to go home. Yeah, feeling like it's hard to go home. And in this dream, built it comes a Sherman, glowered at the foot of my bed. He was long and lean, spoke in perfect German, and I recorded all that he said. Yeah, I recorded all that he said. And he said, about the gnashings of all the good things that he'd said. Yeah, all the withering things that he'd said.
A maniera, meno male che non ci sei andato tu a Washington, altrimenti avevamo perso prima ancora di cominciare a giocare.
Oh, l'aereo fa lo stesso rumore del frullato,
Ma non era visto l'inconveniente, potevi fare uno spettacolino per intrattenere gli altri.
Sì, me l'hanno chiesto in effetti.
Ma in quel momento c'era un po' di tensione,
no,
c'era un po' di tensione.
Sì.
Allora, potremmo titolare questa puntata "O noio con la Cina", che è quello che ha detto Donald Trump. Cara Giada Messetti, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, tra l'altro oggi sui giornali c'è questa notizia meravigliosa e per certi versi un po', insomma, anche culturalmente inquietante. La moca bialetta. Labiatti, avete presente Leonardo Giada?
Storica. Labiale. Cioè, tutti passata... hanno in casa una moca Bialetti.
È passata ai cinesi l'acquisto del 78,56% di azioni della Nuo Capital di Stephen Chang. Tra l'altro, quiz, sapete perché si chiama moca? Non hanno studiato. Io ho studiato, l'ho scoperto. Dalla città dello Yemen, Mocha, che è un grande porto di traffico di caffè, e quindi è in onore di questa città dello Yemen, la Mocha Bialetti. Va bene.
Interessante.
Ma veniamo alla Cina. Tra l'altro, scusa Giada, oltre ci sono dei video stupendi su Twitter di cittadini americani che vanno alla Trump Tower, dove vengono venduti tutti i prodotti inneggianti Trump, e guardano il cappellino, la spilletta, la borraccia, tutti fatti in Cina. Made in China. Ma come?
Poi ci sono anche dei video invece di cinesi che fanno vedere che le borse di lusso, no, dei grandi marchi occidentali sono in realtà prodotte in Cina e si possono comprare a poco prezzo in Cina. Insomma, è partita anche l'offensiva, diciamo, di la guerra dei dazi vera e la guerra dei dazi in propaganda da entrambe le parti, e noi siamo sempre nel mezzo, come spesso accade. No, tra l'altro volevo dirvi che stavo mettendo in ordine le notizie di questa settimana, ci siamo sentiti lo scorso giovedì, cioè io c'ho un foglio A4 con 50 cose che sono successe, perché corre tutta una velocità talmente veloce che non so più come stare dietro alle cose. L'idea che mi ero fatta quando Trump ha sospeso i dazi a tutti tranne che alla Cina era proprio l'idea di dire: ok, il nemico definitivo finale è la Cina, perché l'America chiaramente si sente minacciata, cioè l'unico concorrente vero degli Stati Uniti è la Cina, e la Cina che si sente tale, nel senso che è l'unica che ha risposto occhio per occhio, dente per dente, non ha ceduto, e probabilmente non mi vedo Xi Jinping che chiede un colloquio a Trump. Ecco, questa è una cosa che non vedo.
Nonostante Trump l'abbia anche sollecitato, no? Un colloquio con Xi Jinping.
Totalmente, sì. Però ieri c'è stata forse una notizia positiva da questo punto di vista, perché la Cina ha nominato un nuovo negoziatore commerciale che si chiama Li Chenggang e che ha trascorso 4 anni come ambasciatore cinese presso il WTO, quindi l'Organizzazione Mondiale del Commercio. E questo alcuni analisti lo vedono come un segnale di aver scelto una persona che forse può avere un accesso privilegiato ai colloqui, un segnale cinese.
È un segnale cinese o è nella modalità Trump il segnale del tipo: vedete, basta ricattare e subito si ottiene qualcosa, no?
Sì, solo che appunto la Cina in questo momento dice: noi siamo gli unici che non vogliamo sottostare al ricatto, e soprattutto invita tutti gli altri a non farlo. Cioè, nel weekend c'era Sanchez in Cina, no? Il premier spagnolo, a cui Xi Jinping ha detto: dobbiamo insieme opporci al bullismo unilaterale. Torna sempre la parola bullismo, perché la Cina sente che gli Stati Uniti la bullizzano. In questi giorni Xi Jinping è andato a fare un viaggio in Vietnam, Malesia e Cambogia, che sono dei paesi del sud-est asiatico, ha stretto accordi commerciali di cooperazione tipo con la Vietnam 40, con la Malesia 30, e si presenta sempre come questa fonte di stabilità, come alternativa agli Stati Uniti, perché poi in questo momento comunque la Cina si sente attaccata, cioè dice: sono gli Stati Uniti che hanno iniziato questa guerra commerciale, cioè noi dobbiamo difenderci e continueremo a farlo
come guerra, sì,
e non cediamo.
Trump dice: la Cina da decenni, come dire, se noi siamo crocconi europei, la Cina applica altri tipi di, come dire, scorrettezze commerciali, quindi poi sai, chi ha iniziato nella logica dell'una e dell'altra parte è sempre l'altro.
No, totalmente, però dicono, loro parlano degli ultimi 10 giorni, sì, e dicono, cioè, i dazi al 145% sono stati messi dagli americani a noi, cioè noi, per noi l'ordine globale andava bene com'era, invece per gli americani evidentemente no, proprio per le cose che dicevi tu.
In tutto, già, da veri, le aziende, poi non so, Nvidia per gli americani continua a perdere sui chip, la Boeing sugli aerei, la Cina ha detto basta, non li compriamo, cioè gli effetti pratici già si vedono.
In questa settimana, a proposito, oltre la Boeing, la Cina ha anche bloccato le esportazioni di 6 metalli e magneti di terre rare, su cui la Cina ha il monopolio, che ad esempio sono fondamentali per la difesa statunitense, i chip, le auto e lo spazio, quindi in realtà, cioè, Si sa da dove si parte, ma non si sa assolutamente dove si va a finire, anche perché comunque la Cina rimane a livello di, cioè la Cina è molto sicura di essere ancora troppo al centro della catena delle filiere globali per essere tagliata fuori, perché comunque è vero che per molti versi noi dipendiamo molto dalla Cina, è il più grande esportatore del mondo ormai da quasi un decennio, e quindi cioè, se lei si sente molto centrale, in più si sente sicura perché ha negli ultimi, da quando è partita la prima guerra dei dazi nel 2018, la Cina si è organizzata per essere sempre meno, come dire, sempre meno influenzabile da ciò che accade fuori di lei. Quindi,
allora, però, in tutto questo, scusa Giada, i diritti invece dei lavoratori cinesi ormai sono paragonabili a quelli dei cittadini, dei lavoratori occidentali, o sono
allora,
ancora indietro?
No, nel senso dipende dai settori, e no, perché in parte rimane la fabbrica del mondo la Cina, però la Cina stessa ha iniziato a delocalizzare ad esempio in Vietnam, soprattutto dopo il Covid. Ci sono però una serie di, in questa fase di richieste, ad esempio nel settore tech, dell'high tech, dove i turni del lavoro erano massacranti, ci sono state una serie di proteste, di richieste, poi ci sono state anche una serie di morti di lavoratori che lavoravano troppo, quindi esistono adesso dei movimenti, non possiamo dire sindacali perché in Cina il sindacato non funziona come da noi, però alcune grosse aziende, ad esempio le big tech, hanno dovuto diminuire gli orari di lavoro. Inizia a esserci una sensibilità da questo punto di vista, chiaramente non è ancora al nostro livello, cioè non è come
lo stipendio di un lavoratore cinese medio, come è rapportabile quello di un
dipende
lavoratore?
Dipende da anche lì dai settori, ovviamente è uno stipendio molto più basso rispetto a noi, anche se, ripeto, la qualità della vita, il costo della vita in Cina, a parte nelle grandi città dove ormai forse è peggio che da noi, rimane molto più basso, quindi è abbastanza proporzionato. Poi ci sono invece gli operai che guadagnano pochissimo, che fanno parte di queste catene, quelle che Trump vorrebbe portare in America, perché poi l'altro grosso problema di questa bomba che ha tirato Trump è quest'idea di riportare anche il lavoro che fanno appunto le fabbriche, gli operai cinesi nelle fabbriche cinesi in America, e lì bisogna capire se poi si trovano gli operai americani disposti a fare quel tipo di lavoro, che c'è anche d'opera in tutta una serie di settori, proprio di capacità di operaia, perché noi abbiamo investito molto più sui servizi e su altri tipi di industrie.
Allora, per concludere, Giada, faccio sentire agli ascoltatori uno di questi TikToker che appunto in America va alla Trump Tower e verifica che tutti i prodotti siano prodotti in Cina, perché su questo non ci sono, come dire, dichiarazioni invece, no?
This box is designed in Oregon but made in China. So on this one, I took the price tag sticker off the bottle, and there it is. Made in China. There's no way the sticker is strategically placed over the made in China part, right?
Vabbè, insomma, hai fa vedere le borracce, gli oggetti. Su questo non ci sono dichiarazioni, cioè per ora è tutto normale così.
Dal punto di vista cinese? No, la Cina...
anche americano,
Su queste, obiettivamente sui prodotti a basso costo la Cina è ancora molto molto presente,
molto
in tutti i mercati.
E va bene, e quindi sarà, vedremo, o con noi o con la Cina. Dai, intanto, cara Giada Messetti, che tra l'altro io ricordo sempre autrice del libro La Cina è un'aragosta, leggetelo perché insomma vi dà...
Tra l'altro, scusami, posso dire a proposito di Mocha, io nel mio libro c'ho un paragrafo intero sul caffè, perché in Cina negli ultimi vent'anni si è passati da zero caffè, cioè io quando sono arrivata la prima volta in Cina non esisteva, e adesso invece i cinesi bevono il caffè, e quindi io racconto questo passaggio.
Stiamo colonizzando la Cina
con il nostro caffè.
Esatto.
Nostro. Grazie Giada.
Grazie a voi.
Ci sentiamo presto. Intanto il traffico.
Let's say China.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sleeping in your shoes. buongiorno. Esprimo tutta la mia solidarietà per Leonardo Manera. Da Napoli sono pronto ad offrirle, ad offrirgli a lui e ovviamente anche a suo figlio una bella fetta di pastiera e una di casatille.
Cioè, grazie, accetto. No, dovrebbe vedere dove me la fa trovare.
La dovrebbe offrire a tutto l'aereo, comunque, a tutte le persone. Non ho capito perché è Leonardo Manera. C'erano anche tutti. Quanti c'erano? 100, 150 persone?
No, di più, sì, 200 sarebbero stati.
Ragazzi.
Allora, io oggi arriverò a Napoli in treno. Sarei si fa trovare nel pomeriggio, sì, tutto il pomeriggio, e non lo so, mi aspetta lì. Poi io prima o poi arrivo.
Proprio, con la pastiera, sì, pronta.
E anche
già
il casatiello. Senza formaggio, però, per favore, il casatiello, se me lo può fare.
Leonardo, ci fai preoccupare con questo tuo racconto. Ti prego, al ritorno, se hai tempo, ritorna in treno, per l'amor del cielo, che uno, nessuno, 100.000 senza di te non sarebbe la trasmissione che è.
Sto valutando infatti il treno, adesso guardo bene le previsioni, le compulso ogni 20 minuti da qui a quando tu.
Attenta ai chiodi, però, i chiodi, poi i ritardi.
Certo, anche quelli.
I ritardi aerei. Va bene, alle 9 e 49 minuti c'è Giorgio dalla provincia di Napoli, per l'appunto, ma credo che non voglia parlare del viaggio di Leonardo Manera a Napoli. Non so, Giorgio, buongiorno.
Sì, buongiorno, salve Milan, buongiorno. Io volevo parlare di questo viaggio della nostra cara Meloni.
Sì, sì, sì.
Diciamo che non la invidio assolutamente. Il compito è molto duro perché lei adesso è fra Bruxelles e Washington, diciamo, sì. Non è facile, e comunque io temo questo, temo per l'Italia, temo praticamente, allora, noi siamo una base americana, abbiamo 120 basi, quindi praticamente non c'è il grande margine di azione. L'unica azione si potrebbe fare verso l'Europa, sganciarsi, perché Bruxelles ci ha solo imposto regole.
Sganciarsi.
Sì, no, ma
la Brexit, la Brexit, l'Italexit.
Ma non è che sto scherzando. Noi abbiamo capito molto bene l'Europa cosa ha funzionato in questi anni. La Francia e la Germania alleati contro l'Italia, sotto tutti i punti di vista, commerciale, dappertutto, e l'ha confermato pure Mario Draghi 2 settimane fa.
Va bene,
fa,
però detto... Giorgio, mi scusi, ma staccarci dall'Europa, cioè in questo momento, ma si rende conto cosa vorrebbe dire essere neanche una formichina contro elefanti mondiali?
Non è vero, perché non è poi vero, noi dovremmo allearci sempre con gli Stati Uniti, ovviamente. Non è
noi dovremmo staccarci dall'Europa. Opa,
il male minore,
unirci agli Stati Uniti,
il male minore, perché ormai di fatto lo siamo dei satelliti, quindi a questo punto,
perché a lei piacciono questi Stati Uniti dove nelle università non bisogna assumere,
ho detto il male minore,
il male minore. Guardi, io in questo momento se devo vedere due mali, vedo l'America di Trump come il male assoluto rispetto all'Europa, cioè proprio, se proprio dobbiamo paragonare i mali, però abbiamo sempre questo vizio di vedere quello che abbiamo in casa come una cosa peggiore. Lei non la vede così? Cioè, nel senso, le piace stare in un paese dove succede tutto quello che sta succedendo?
L'Europa democratica, quello che è successo in Francia e in Romania è sintomo di democrazia? Lei vede dei segnali di democrazia in Europa?
Ci sarà
una torsione autoritaria? Io vedo una torsione autoritaria.
Va bene, io le faccio questa domanda. Vede più torsione autoritaria a Washington o a Bruxelles, lei? Così mi interessa.
Assolutamente a Bruxelles.
Più a Bruxelles, bene, io la vedo 100 volte di più a Washington, però sono pareri,
Però sa, noi siamo
sono opinioni.
Noi siamo abituati.
Gli ultimi tre mesi,
con tutto che effettivamente quello che è successo in Romania, in Francia immagino, la Le Pen.
Serbia, non se ne parla
in Francia, c'è stata una sentenza, ma comunque con tutto che si può discutere, ma rispetto a Trump, dove ci sono la California che fa causa, cioè uno stato degli Stati Uniti che fa causa a Washington, dove c'è un giudice che ha ordinato smettetela di applicare una legge del 1785 per mandare via i migranti, del 1785 una legge applicano per mandarli via, dicendo che siamo in guerra, e quello non è autoritarismo, è più autoritarismo Bruxelles. Vabbè, io alzo le mani.
Ma poi noi, per quanto insomma la vecchia Europa sia criticabile, poi però è anche vero che siamo abituati a una libertà di espressione alla quale non facciamo più caso, perché appunto per noi è diventata la normalità. Io credo che se fossimo veramente in un regime autoritario, beh, tutto questo non ci sarebbe e ne sentiremmo molto la mancanza anche.
Ma scusa, ma poi Leonardo, ad Harvard e alle università non vi diamo più 2 miliardi se non fate questo, ma questo, cioè, io cose...
Sì, dico, per quello Bruxelles, dico che alla fine, con tutti i limiti della vecchia Europa, però comunque una libertà di espressione ce l'ha data, ecco, questo in qualche modo è innegabile, no? Anche se magari ci sono tendenze anche di altro tipo, mettiamo, però a oggi ancora la vecchia Europa rimane uno dei posti, dei luoghi dove ci si può esprimere più liberamente, di questo dobbiamo comunque prendere atto alla fine.
Comunque sono pareri. Ringraziamo Giorgio della provincia di Napoli. Andrea Udine da Giulio, buongiorno Udine. Vai.
Buongiorno carissimi, volevo far seguito alle preoccupazioni del Manera, il quale si era spaventato per una semplice riattaccata per vento trasversale.
Ma se per lei sarebbe riattaccata.
No, era semplice. Napoli, esatto. Semplice soprattutto.
È semplicissima, perché gli spiego dove volano di solito per il 90% del volo agli aerei. I piloti lo chiamano coffin corner, per quelli che non sanno l'inglese, l'angolo della bara. Ed è esattamente un angolino del cielo dove volano solitamente, che
è cosa che non mi rassicura
15,
per niente.
Che,
per quello lo dico, adesso non volerò 15, mai più adesso. Mai più per tutti.
Basta, Manera, fermati. Mi interessa l'angolo della bara, mi interessa tantissimo.
Aspetta,
vai, Giulio.
Allora, è un punto del volo fatto a una tale altezza, una tale velocità, per cui l'aereo si trova a 15 km l'ora dal muro del suono e al di sotto, e 15 km al di sopra di una velocità di stallo in cui, se cadesse, l'aereo cadrebbe in vita e non si riprenderebbe più.
Lei è un pilota, cui, così a naso, è stato un pilota. È stato un pilota.
Sì, ho un motore a reazione che mi sono rimesso a posto in garage, eccetera, per cui ne so qualche cosa.
Ne sa qualcosa.
Un'altra cosa, nel motore, sa come si chiama l'ultimo filtro dell'olio prima che raggiunga l'albero centrale del motore?
No.
Si chiama Last Chance Filter.
Cioè
l'ultimo, il filtro dell'ultima speranza.
L'ultima speranza, tra bara e speranza.
Ma lei voleva rassicurarmi,
per cui
invece mi ha terrorizzato completamente.
Un filtro del genere non ce l'ha.
No, ma infatti, dai, tranquillo Manera, tra bara e
quindi...
ultima speranza... vola sereno.
Tutti quelli che volano a una velocità che si chiama l'angolo della bara.
L'angolo della bara.
A 15 km dallo stallo e a 15 km.
Sì, vabbè, quella roba lì che ci ha spiegato
bene.
È una
roba terribile,
Giulio,
terrorizzante.
Andiamo.
Io non volerò mai più.
Ecco, andiamo.
Cassate il numero di questo ascoltatore, anzi mandategli l'avvocato Merlo a fargli causa perché mi ha creato.
Dopo lo chiamiamo l'avvocato. Sentiamo Livia Zancaner col giornale radio, vai.
Nessuno. 100 Milan.
Ma Manera, lo vedi, torniamo sempre lì. Cosa diceva tua madre? Se non partivi, non succedeva niente. Potevi rinunciare.
Esatto.
Milan, buongiorno. Fuori dall'Europa. Sei rimasto solo tu, sei rimasto soltanto tu.
Solo io.
E se vede che c'è qualche interesse a rimanere, ecco, in Europa.
Solo io.
Sì,
solo
io. Questo è vero.
Sì, ma quale? Adesso.
Che hai degli interessi per conservare il posto di lavoro, devi rispondere a quello che devo ti dice la Europa. Voce di Radio 24,
ah,
certo.
Ecco, sì, sì. Pare che quando chiamiamo l'avvocato Merlo ti faccio rispondere di questo, se vuoi. No, a me fa ridere, solo io voglio rimanere in Europa. Tu, Carlo Salvatore? Sì, ha detto sì. Ma sì, dai, ma lui che cavolo gliene frega, ma Carlo Salvatore, ma sì, onestamente, ma che, scusa se ti ho fatto una domanda, ma pigia i tasti, va.
Certo, Milan, continua a dire che l'Europa è migliore degli Stati Uniti, che entro 2-3 anni verrete seppelliti dalla storia.
Verrete, ma chi è questo? Un americano della Florida. Verrete. Ma Leonardo, ma tu ti rendi conto? Ma di qualcosa! Cioè questa,
guarda, volevo fare un complimento a te, perché quando tu fai il tuo spettacolo, sì, la lettura di una parte del tuo libro, a un certo punto, quando dopo che Mussolini si dimette, no, da presidente del Consiglio il 25 luglio del 43, dici che le idee poco alla volta, le opinioni ricominciano, cosa dici? A risorgere,
a risorgere,
no?
a uscire dal buio, a uscire da sottoterra, insomma.
Ecco, da sottoterra. E questa è una cosa importante della quale non ci rendiamo più conto perché ci siamo abituati, ma invece la possibilità di esprimere comunque le proprie opinioni liberamente, come succede in Europa, è una cosa importante. E se ci mancasse questa libertà, o se avessimo la percezione di un regime totalitario, alla fine ci sentiremmo scoppiare, credo.
Ma a me fa sorridere veramente, stai con l'Europa che verrete seppelliti.
Poi è vero che l'Europa ha tutta una serie di limiti pesanti che andrebbero migliorati.
Va bene.
Anzi, allora, via, basta con l'Europa.
Basta via, fuori dall'Europa. Dai, fai un bel monologo sull'Italexit. Vai, è il tuo monologo. È il momento dell'Italexit.
Non è sull'Italexit, pensavo. È un'altra cosa.
No, va bene, prego.
Allora, normalmente quando faccio i monologhi leggo pezzi tutti scritti da me nei monologhi. Oggi però farò un'eccezione per il motivo che ora vi dirò. Ieri è stato ospite da noi Mauro Corona, che ci ha raccontato un episodio che mi ha molto colpito. Ci ha raccontato quando da bambino suo padre inseriva candelotti di dinamite nei tronchi degli alberi per farli scoppiare e poi rivendere il legno. Accanto al padre c'era anche Mauro Corona bambino, e il padre gli diceva: vediamo fino a quando hai il coraggio di rimanere qui mentre la miccia del candelotto si consuma e poi sta per esplodere. Una prova violenta e difficile, e Mauro, bambino, ovviamente scappava mentre il padre lo prendeva in giro per il poco coraggio. Finché una volta Mauro decise di restare fino alla fine, era determinato perfino a farsi esplodere, e a quel punto, poco prima che succedesse l'irreparabile, il padre lo trascinò via di corsa. Questo episodio mi ha fatto pensare che forse quella prova così crudele era in fondo un modo per il padre di Mauro Corona di esprimere il suo affetto nei confronti dei figli, del figlio, un modo sbagliato, inappropriato, ma forse era il suo modo. E mi ha fatto ripensare a mio padre, che raramente nella vita ha saputo dare un abbraccio ai figli, cercando poi di manifestare il suo affetto in altri modi, diversi, inconsueti. Era così spesso per i padri di una volta, che non sapevano prodursi in atti di affetto, di amore evidente. E credo sia così per molti uomini ancora oggi, incapaci di un sano rapporto di amore con i figli magari, ma talvolta con le proprie mogli, con le proprie donne. Incapacità che qualche volta porta anche a atti violenti, tragici. E allora ho pensato che in alcuni di noi uomini manca la capacità di amare in modo sano, in modo naturale. È quello a cui tutti noi dovremmo arrivare, ma a volte davvero non ne abbiamo la capacità. Perciò oggi ho pensato di non leggere un monologo tutto scritto da me, ma di leggere il testo di una canzone di Giorgio Gaber, Quando sarò capace di amare. Lo leggo perché è un augurio per tutti noi uomini, o per quella parte di uomini che ancora devono raggiungere questo traguardo nel rapporto magari con le donne, ma più in generale con le persone a cui vogliamo bene. Il testo è questo, per chi non lo ricordasse. Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità di un uomo bambino. Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che ci sia davvero, che non affolli la mia esistenza, ma non mi stia lontana neanche col pensiero. Vorrò una donna che se io accarezzo una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di essere solo quello, quella cosa. Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che non cambi mai, ma dalle grandi alle piccole cose tutto avrà un senso perché esiste lei. Potrò guardare dentro al suo cuore e avvicinarmi al suo mistero, non come quando io ragiono, ma come quando respiro. Quando sarò capace di amare, farò l'amore come mi viene, senza la smania di dimostrare, senza chiedere mai se siamo stati bene. E nel silenzio delle notti, con gli occhi stanchi e l'animo gioioso, percepire che anche il sonno è vita e non riposo. Quando sarò capace di amare, mi piacerebbe un amore che non avesse alcun appuntamento col dovere. Un amore senza sensi di colpa, senza alcun rimorso, egoista, naturale come un fiume che fa il suo corso. Senza cattive o buone azioni, senza altre strane deviazioni, che se anche il fiume le potesse avere, andrebbe sempre al mare. Quando saremo capaci di amare, aggiungo io a questo punto, non saremo privati di una parte del nostro essere uomini, ma lo saremo pienamente, senza il timore di manifestare liberamente il nostro affetto, le nostre debolezze, perfino le nostre umanissime paure.
Questo è il poeta che ci piace, caro Leonardo, il poeta. Però l'Italexit in tutto questo come c'entrava? Non ho capito questo passaggio. No.
Beh, che per amare liberamente bisogna andare fuori dall'Europa.
Ah, ecco. Bravo Leonardo, bravo. Allora, le 10:16 minuti, adesso dobbiamo parlare, lo dico così, di guerra. E lo facciamo volutamente, perché quando giustamente qualche giorno fa si è detto, e molti ascoltatori ci hanno sottolineato, ma come parlate sempre dell'Ucraina? Quando uno parla dell'Ucraina dite però non parlate di quello che succede a Gaza, e quando parli di quello che succede a Gaza però l'Ucraina, e giustamente ci siamo detti, ma lo sapete che ci sono tantissimi conflitti nel mondo di cui non si parla, perché per tanti motivi anche sbagliati non si fanno delle scelte giornalistiche, non ci sono spesso gli inviati. Ecco, per esempio, vi vogliamo raccontare quello che succede da 2 anni in Sudan. E lo possiamo fare soprattutto perché ci sono gli operatori di Emergency che non hanno mai abbandonato il paese. Nello specifico voglio ringraziare Daniela Rocchi, che è perfusionista, ci spiega anche esattamente di cosa si tratta, al Salam Center di Emergency, siamo a Khartoum, collegati con Khartoum in Sudan, capitale del Sudan. Buongiorno dottoressa Rocchi. Eccoci.
Buongiorno a voi, anzi grazie per lo spazio che ci state dedicando, perché lei giustamente ha detto che è una guerra un po' a causa dell'Ucraina e di Gaza e anche di altre guerre purtroppo in giro per il mondo, dimenticata, quindi per noi è molto importante. Questi collegamenti sono molto importanti per far capire, insomma, quello che succede anche in questa parte dell'Africa che purtroppo poi alla fine coinvolge un po' tutti quanti noi, perché non ci dimentichiamo della questione migranti.
Prima ci spieghi in 2 parole perfusionista, perché magari è un settore che magari pochi conoscono dal punto di vista medico.
Lo so. Allora, praticamente io mi occupo della circolazione extracorporea che viene fatta in cardiochirurgia per operare a cuore aperto nei pazienti. Perfetto. Infatti sono qui dal 2007, ho fatto appunto l'apertura dell'ospedale Salam e lavoravo anche in Italia come perfusionista, e poi dopo 7 anni ho deciso di lasciare l'Italia e dal 2015 sono staff permanente qui al Salam Center di Khartoum. Perfetto. Dove abbiamo operato pazienti appunto adulti e pediatrici in cardiochirurgia.
Ecco, è da 2 anni che c'è questa guerra da una parte del forum forze sì. governative, da una parte diciamo delle forze che verrebbero definite ribelli, comunque al di là delle guerre poi sono tutte uguali, le guerre sono poi tutte, sì. tutte uguali e purtroppo muoiono i civili, muoiono i bambini, ecco, tantissimi bambini. Che cosa significa la guerra in Sudan? C'è una zona del Darfur, a Niala, dove per esempio leggevo da 2 anni, sì. da tempo non c'è neanche più l'elettricità.
No, sì. Allora guardi, il discorso è purtroppo abbastanza complesso e il tempo immagino che sia poco, quindi cercherò di riassumere velocemente. Praticamente la guerra è iniziata a Khartoum, dove io sono attualmente, il 15 marzo del 2023. Ha preso tutta la città di Khartoum, che è molto grande, e dopodiché è arrivata anche a alcune parti del Sudan, verso l'Etiopia. Cosa è successo? Il Darfur è un'altra parte molto grande del Sudan, dove tra parentesi abbiamo noi un nostro ospedale, appunto a Niala, che è la capitale del Sud Darfur, e là la guerra c'è sempre stata, anche lì dall'inizio diciamo delle ostilità. All'inizio si è concentrata molto su Khartoum, perché le forze appunto paramilitari sono entrate a Khartoum e quindi ci sono stati dei grossi bombardamenti, tant'è che dopo 10 giorni, se lei non ricorda, hanno tutte le organizzazioni umanitarie e soprattutto le ambasciate, tutti gli internazionali, mettiamola in questi termini, hanno lasciato sì. la capitale, e questo è stato il momento in cui noi di Emergency invece abbiamo deciso di restare dentro il nostro ospedale. Lo stesso dicasi ed è successo a Niala, anche a Niala ci sono stati grossi bombardamenti, però il nostro ospedale è rimasto operativo. Diciamo che a Khartoum la situazione è diventata veramente molto drammatica, determinando poi un esodo pazzesco di milioni di persone, e non è a caso infatti che il Sudan in questo momento è stata dichiarato come la più grossa crisi umanitaria del mondo, sì. perché ci sono circa 12 milioni di sfollati, e però questa appunto è una situazione veramente drammatica.
Interessa, ma devo dirlo anche giornalisticamente, quindi faccio sì. mea culpa per primo, come rappresentante della categoria, interessa molto poco. Perché secondo sì, lei c'è questo?
Forse noi siamo assuefatti all'idea che in alcune zone del mondo debba andare necessariamente sì, sì. così.
Così, esatto, lo stavo dicendo io. In realtà non è vero, perché prima della guerra il Sudan, che io sto qui da appunto da 18 anni, quindi diciamo che ho guardato tutte le crisi diciamo sudanese negli ultimi 20 anni, in realtà il Sudan invece è un paese che, dove si viveva relativamente bene. In Khartoum c'è l'università, che è una delle più grosse università dell'Africa, che forma veramente tantissimi professionisti, non parlo solo della parte medica. C'erano infrastrutture molto importanti, quindi in realtà è un paese dove diciamo che anche il processo di democratizzazione stava andando avanti dopo l'arresto di al-Bashir, che è avvenuto nel 2019. Quindi noi pensavamo onestamente che la questione si stava risolvendo in termini positivi, per cui è stata anche per noi una grossa sorpresa quando è scoppiata la guerra. Nessuno se l'aspettava, una guerra fra due eserciti dello stesso paese praticamente. Quindi forse dovuta al fatto diciamo mediatico dell'Ucraina, che è vicina all'Europa, e di Gaza, che comprende sempre la questione Israele palestinese, sì. il Sudan è stato un po' come tante
sì,
altre
solo
guerre
africane. C'è sicuramente una vicinanza geografica, uno poi deve andare a vedere sì. e fare i calcoli se davvero è più distante il Sudan rispetto ad altre realtà,
sì,
è una però forse è anche una vicinanza, e un po' inspiegabilmente, culturale. Cioè certo. per cui alcune sì. guerre vengono considerate più prossime a noi, però tutta la questione dei migranti per esempio, che è una questione che invece ci tocca sì. da vicino, è molto legata a quello che sta succedendo in quella terra.
Sì. Assolutamente sì, infatti abbiamo visto anche un incremento di migranti sudanesi, lo so per certo, perché abbiamo la nostra nave, la Life Support, che fa appunto questo tipo di lavoro nel Mediterraneo, e ci sono molti più cittadini sudanesi che adesso si trovano su queste famose barche purtroppo che attraversano il Mediterraneo e che arrivano quando ci riescono, se non muoiono prima in Italia. Quindi diciamo la questione migrante è molto molto importante, secondo me è anche un po' sottovalutata, ecco perché dico che è molto importante quando ci danno dello spazio per parlare di questa guerra, che veramente è stata definita la guerra dimenticata.
Ma in una guerra che si trascina da così tanto tempo, almeno nelle grandi città si riescono a reperire i generi di prima necessità?
Allora, noi a Khartoum, che è la capitale, appunto dove vivevano circa 12 milioni di persone, alla fine la città si è svuotata per mancanza dell'elettricità, a parte i bombardamenti, ma è successo quello che purtroppo succede durante tutte le guerre, quindi l'80% delle strutture sanitarie non esistono più. La luce non c'è e conseguentemente non c'è neanche l'acqua, perché spesso arriva con delle pompe con l'elettricità. Il cibo scarseggia, infatti abbiamo visto tantissimi pazienti da noi arrivare in ospedale, perché è vero che noi siamo un centro di cardiochirurgia, ma in questi due anni abbiamo cercato ovviamente di aiutare la popolazione locale aprendo anche altre specialità, tipo la pediatria per esempio l'abbiamo aperta ormai da più di un anno, vediamo circa 60 bambini al giorno, c'è un grande tasso di malnutrizione perché appunto non si trova da mangiare. Abbiamo assistito anche a scene drammatiche, tipo famiglie intere che sono arrivate da noi avvelenate dal cibo avariato, con grandi difficoltà, alcuni sono addirittura dei bambini, purtroppo sono addirittura morti, quindi insomma è una situazione veramente drammatica che non credo che riusciremo a risolvere in breve tempo. Certo, adesso si vede un po' di speranza, nel senso che qualche mercato riapre, non ci sono più, noi per venire qui da Port Sudan, essendo l'aeroporto di Khartoum bombardato e quindi non è accessibile, noi da Port Sudan dobbiamo fare una strada chilometri e chilometri in macchina e poi l'ultimo pezzo addirittura fare 200 chilometri nel deserto per arrivare da Port Sudan a Khartoum. Accidenti. Che è l'unica strada per noi agibile, con 45 posti di blocco c'erano prima, quindi è chiaro che adesso la situazione è un po' più fruibile, insomma si arriva più facilmente nella capitale.
Ci può spiegare cosa significa in concreto il lavoro di emergency dal punto di vista delle persone? Appunto ci ha detto quante ne ricevete e ne curate, ne trattate ogni giorno, cioè operate, sì. cosa se ci sì. può dare qualche numero, giusto allora, per capire cosa
sì,
significa.
Certo. Allora, noi non abbiamo mai chiuso l'ospedale dal 2013, quando è iniziata la guerra, non abbiamo mai chiuso. Abbiamo dovuto sospendere solo per alcuni brevi periodi l'attività chirurgica per mancanza di materiale. Lei consideri che da gennaio ad adesso io per prima ero a Port Sudan bloccata insieme a altri internazionali e staff locale, perché non riuscivamo ad arrivare a Khartoum, né noi né ovviamente medicinali, cibo e tutto quello che ci poteva servire per continuare l'attività. Nonostante questo siamo stati, diciamo tra virgolette, fortunati, perché avevamo uno stock di farmaci tale che ci ha permesso di andare avanti in questi due anni, pur non avendo ricevuto purtroppo la merce da Port Sudan, perché era impossibile farla arrivare, e quindi siamo riusciti ad avere praticamente un pronto soccorso in cui abbiamo visto pazienti di tutti i tipi, pazienti con il polmoniti, con gli infarti, con la tubercolosi, quindi abbiamo fatto praticamente una sorta di medicina d'urgenza, più la pediatria ovviamente, più la cardiochirurgia e ovviamente il controllo dei pazienti per l'anticoagulazione dei pazienti operati da noi. Vista la situazione difficile per arrivare a Khartoum, abbiamo aperto delle cliniche satellite che sono in altre parti del Sudan, proprio per vedere i nostri pazienti o per cercare di aiutare il più possibile la popolazione. In questo momento noi pensiamo che sia giusto, e per fortuna siamo rimasti aperti, devo dire, è aperto di un'organizzazione umanitaria a Khartoum, perché siamo riusciti a dare veramente e stiamo dando una mano il più possibile per quello che è nelle nostre possibilità alla popolazione locale. Il popolo sudanese è un popolo, guardi, veramente speciale, sì. Loro sono veramente un popolo, è un bel popolo, ed è un vero peccato che si sono trovati di fronte a questa situazione,
a questa guerra.
Tant'è che lo devo dire per inciso, sì. Scusi, lo dico per inciso perché questo per me è molto importante, noi siamo riusciti a fare tutto questo solo e grazie al di là dell'organizzazione di Emergency ovviamente, ma anche grazie allo staff sudanese che veramente è stato sempre presente. E non vedono la famiglia da due anni praticamente, perché vivono qui e non hanno più una casa, quindi questa
adesso,
è la situazione.
Questo popolo ha delle prospettive? Oppure si vive puramente la giornata per quello che si riesce a vivere?
Allora, loro, noi abbiamo, vediamo appunto qui lo staff sudanese, quindi tutte le loro famiglie, ci rendiamo conto, e poi a Port Sudan ci stanno tantissimi sudanesi che quando è scoppiata la guerra sono andati a Port Sudan a vivere, però molto in maniera precaria, nel senso che Port Sudan, che era una cittadina piccola, adesso è diventato praticamente... finge la capitale del Sudan, dove c'è anche l'unico aeroporto, per cui chiaramente cercano di tornare a casa nonostante le grandi difficoltà. La gente vuole tornare in Sudan, vuole tornare a casa, chi può torna, non è che tutti quanti se ne vogliono andare, ci sta una parte di popolazione che è andata all'estero, tipo soprattutto al Cairo o in Saudi Arabia, ma che onestamente appena è possibile le persone vogliono tornare nelle loro case, nelle loro città e nel loro paese.
Ma perché questa è, contrariamente a quello che si pensa, è l'ambizione credo di qualsiasi essere umano, se possibile stare dove si è nati e per prosperare nella propria terra, nessuno ha come ambizione quella di lasciare tutto alle spalle e andare via, esatto. A volte però succede. Daniela Rocchi, la devo ringraziare perché il tempo è finito, ma magari ci risentiremo, insomma, la ringraziamo per questa sua testimonianza, ripeto, da Khartoum, capitale del Sudan, dal Salam Center di Emergency.
Tra grazie per quello che l'ultima fatto. Frase glielo dico, perché la parola Salam in arabo significa pace, ecco. Infatti il nostro ospedale si chiama Pace, quindi speriamo che come questa auspicio. Pace possa esserci velocemente, esatto. Comunque grazie a voi.
Grazie a Daniela Rocchi di Emergency e noi con, credo, Katia Caramelli, sì, andiamo oggi alla borsa, si è data la Rosciani, si è data. Katia Caramelli, vai con la borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Questo viaggio della Manone sarà un buco nell'acqua, l'unica cosa che chiederà a lei per non tornare con le mani vuote, chiederà un aiutino per eliminare questa sinistra.
Milan, sì. Fuori dall'Europa domani mattina, eccoci. Se era ieri era ancora meglio, ecco. via dai francesi e via dai tedeschi, l'Italia è unica, sono loro che hanno bisogno di noi non di loro, via dall'Europa.
Posso dire una cosa, che vecchiume, secondo me un ventenne difficilmente penserà a una roba così vecchia, così polverosa. Ecco, polverosa mi viene. Per te non è un po' polveroso come pensiero? Che uno si scuote e gli viene via tutta la polvere.
Io so solo che quello che stai dicendo adesso è l'indicazione che hai avuto dalla voce di Radio 24.
Va bene, anche tu però dovresti seguire la voce.
Io sono un esterno, non ho un contratto a tempo indeterminato.
Sì.
Ah sì, c'è la conferma di Sebastiano Barisoni, va bene, allora se c'è la conferma di Sebastiano Barisoni va bene. No, va bene, tutti questi sono svegliati, sono come quando all'epoca del Covid si svegliavano i Novax che mandavano messaggi, adesso si sono svegliati tutti quelli gli anti-europeisti, che poi uscire.
Scusa, a te è rimasta questa cosa dei Novax, ma insomma, sì. Ecco, su questo... non sono d'accordo con te, perché alla fine, insomma, secondo me sono stati criminalizzati i Novax, ma non solo i Novax, chi la pensava anche solo in modo leggermente diverso. E tu eri lì in prima fila a condannarli.
No, ma non volevo sì. Risuscitare questo.
Sì, no, li tiri sempre in ballo, vuol dire che ti è rimasto un po' qui sullo stomaco tutta quella questione. Non l'hai ancora superata dopo cinque anni.
Sto dicendo
odi
che
ancora i Novax dopo cinque anni.
Sto dicendo che erano un po' un esercito che si faceva e si mandavano messaggi, audio, si facevano forza. Adesso abbiamo scatenato i no Europa, gli anti-europeisti.
Ma scusa, non lo diamo sempre io per primo lo davo la possibilità di esprimersi in Europa liberamente e tu li vuoi cassare, vuoi impedire loro di esprimersi liberamente, dopo averlo dato le regole della nostra vecchia Europa, sei lì il primo censore.
Ma che vergogna. Censore? Infatti ne ho mandati noi. Senti, basta, adesso ti querelo,
Vergogna.
Ti querelo.
Ho capito che c'è l'avvocato Merlo in linea.
No, non c'era. L'avvocato Merlo, secondo te, in questo momento è in una causa che perderà. Certo. A, in una causa che perderà. B, gozzoviglia da qualche parte. In genere dove c'è un buffet l'avvocato Merlo lo trovi sempre presente. Tu lo sai che è venuto a vedere anche lo spettacolo che ho fatto, come hai fatto tu il giorno prima, è venuto la domenica solo perché gli ho detto seguirà
tra
buffet.
L'altro ho notato che porta sempre anche i familiari, devo dire, l'avvocato Merlo
sì quindi è venuto con suo figlio, lo ringrazio,
a mangiare.
Sì, sì, perché,
famiglia,
perché
diciamo.
Gli dice mangia, che poi mangia. Per favore, mangia, suo figlio Ludovico, mangia tanto, che fino a stasera così almeno risparmio, mangia. E vabbè. Quindi A, sta perdendo una causa, B, è a gozzovigliare, C, non lo so. No, non risponde perché è offeso.
La C è una domanda, sarà ancora a piede libero?
Insomma, siamo veramente qui a livelli da denuncia, ma proprio siamo a livelli da denuncia, ma totale. Mi fa adesso Carlo Salvatore, alza il dito in regia. Cos'è? Vuoi entrare e dire qualcosa anche tu? Vuoi prendere parte alla trasmissione? Tu non hai una voce, tu nel contratto hai pigiatore di tasti, non è che puoi intervenire, non puoi, cioè non, il microfono non ti appartiene, tu i tasti. Mi volevi dire che c'è era uno WhatsApp, vabbè.
Gente che dice che dobbiamo uscire dall'Europa, non vi rendete conto che è tutta gente vecchia dai 50 anni in su? Ma i miei figli neanche ci pensano a questa cosa, sono nati con l'Europa e si sentono italiani ed europei, ma non ci pensano neppure a tornare alle frontiere, a tornare fuori dal mondo questa gente per prendere due voti.
Non è mio zio, non è mio cugino, che pensieri polverosi, vecchi quelli.
No, però scusa, bisogna anche dire che quando le persone dicono uscire dall'Europa non dicono cercare un'autarchia, ripristinare le dogane, no, dicono semplicemente, secondo me, uscire dall'Europa che ti impone a volte delle regole inaccettabili. Questo vuol dire uscire da questo tipo di regole europee.
Ma scusa, quando devi andare a Londra adesso non devi avere il passaporto. Questo vuol dire uscire dall'Europa, non è che vuol dire non andiamo
a
Bruxelles.
È un rigetto della nostra natura di europei, è un rigetto, come si dice sempre, della burocrazia dell'Europa. Secondo me, quelli che dicono usciamo dall'Europa, dicono non vogliono dire
una cosa infattibile.
Ritiriamoci.
Invece, l'unico modo per uscire dall'Europa è fare come l'Inghilterra.
Tutto è perfettibile, no? Tutto è perfettibile.
Sì. Senti un po' qua, perfettino. Avvocato Merlo, gli facciamo una bella querelona al nostro Leonardo Manera. Sì?
Io buongiorno a tutti.
Sì. Hai mangiato bene? Mangiato bene al buffet, tra l'altro. Sì.
Sì, sono stato chiamato. Non, stranamente ero qua a scrivere un atto. So che vi sembrerà.
Sì, ma tanto
per dire
la
cosa,
causa, lascia stare. Tanto è già persa.
Non io.
Sì.
Sì, non ho compreso il non vi stavo ascoltando.
Allora,
non
gli
so
insulti erano. No, gli insulti erano di questo tipo: tu dovunque c'è un buffet, ti presenti e porti anche familiari, come dice Manera. Dici mangia il più possibile. Che...
Questo è falso, quindi aggiungiamo.
Abbiamo la prova testimoniale.
Ma guarda, ma no, che vergogna!
Cioè, noi siamo la prova testimoniale.
Sì, noi
vi svelo un segreto: siccome voi sarete citati in giudizio, voi siete parti e non potete testimoniare.
Va bene.
Questa è una cosa che magari. Allora, siccome.
Ma io porto, Miriam Lucchetti a testimoniare, la obbligo.
Benissimo. Obbliga. No, poi fa un'altra cosa. Sì. Anzi, faccia perché
la pago.
Benissimo, ma lo scriva anche.
No, beh, l'ho detto qui, insomma, la pago.
Vabbè, ma sì, si sa che con i testimoni funziona così.
La minaccia di licenziamento.
Ma allora, io ho questa cartellina che vi ho già detto una volta, perché voi continuate su questo, avete iniziato col Covid, ricordo che il quasi avvocato Manera voleva farmi contemporaneamente 3 vaccini insieme, c'era tutta la questione del vaccino russo, del vaccino cinese.
Forse erano 5 o 6 vaccini insieme.
Sì. Io, vabbè, lo posso dire perché mi sono vaccinato, non c'è alcun problema. A me avevano fatto lo Pfizer, mi sembra, che c'era il richiamo, mentre invece lei, conduttore, ovviamente le avevano fatto il John per non farla ritornare, perché lei è sempre occupato in tutte le sue questioni in radio.
Ma ti denuncio.
A teatro, sì, io infatti quando sono
unica, la quella Johnson
che non valeva
esatto
niente,
la Johnson, ma io mi ricordo di essere andato lì, ho detto sai io conosco Alessandro Milan, no qua solo Alessandro Milan,
questa è diffamazione. Poi avevamo detto scusa prima che non rispondevi, ho detto opzione A sta perdendo una causa in diretta, B sta gozzovigliando, senti la C che ha detto Manera, ipotesi C
dica.
Ancora piede libero.
Allora, questa però è la più divertente, obiettivamente. Offensiva, ma la più divertente. Ma vi svelerò un segreto: perché non ho risposto? Perché la verità è questa: non bisogna mai temerla la verità, anche se detta da un avvocato.
Era un buffet.
Sono ossessionato dai call center. Quindi che cosa faccio? Quando non ho il numero che riconosco, non rispondo. Che cosa faccio? Non rispondo e richiamo subito. Richiamando mi dicono sempre: "Ah, il numero non esiste".
Non è anche quell'ossessione per i creditori di cui mi hai parlato una volta?
No, i creditori li ho codificati, cioè so esattamente chi mi chiama, so quanto gli devo, so perché non No, quello è un altro profilo. Quindi quando ho visto la seconda volta ho detto caspita, ma perché mi è capitato che qualcuno mi chiamasse e non avessi, e da lì ho ho compreso che mi stavate offendendo per l'ennesima
tu l'hai offeso Leonardo,
ma io non ricordo neanche più perché abbiamo iniziato a citarlo all'inizio,
abbiamo un po' turlupinato insomma.
Non vi ricordate il jingle?
Il motivo è questo Leonardo ieri ha avuto un volo aereo con una riattaccata, cioè doveva atterrare a Napoli ma per il vento è intervenuto un pilota dicendo che insomma era tutta una buffonata, Leonardo sta drammatizzando.
Ha detto che nella seconda parte il volo sarebbe stato sereno, quindi creando delle aspettative che non si sono poi realizzate.
Lui vuole fare causa al pilota che non ha avvisato.
Ma anche alla compagnia aerea, faccia anche all'aeroporto. Certo, in realtà io in questo momento sono molto vicino invece a Manera, perché anch'io non volo volentieri e anche a me è capitata una cosa del genere. In un volo tornando mi sembra da Bari, a un certo punto lei era cominciato a fare, io un po' sensibile, e prima le hostess abbiamo visto che erano un po' preoccupate, da lì come dire mi sono praticamente come frizzato sul mio posto, ero immobile, e poi il pilota ha detto no, c'è un problema di pressurizzazione, però state tranquilli che è tutto a posto.
Quando dicono state tranquilli c'è da preoccuparsi, è il momento in cui cominciare a preoccuparsi.
Da quel momento mancava, mi sembra, tipo 40 minuti di volo, sembrava di essere a Messa, ma quando ero piccolo, perché adesso magari a Messa parlano, non volava una moto, tutti zitti.
Tutti che pregavano.
E tutti che pregavano sotto
tutti
voce.
Che pregavano, sai che ieri Manera pregava, ieri Manera pregava.
Ma io lo capisco, io in questo sono vicino a Manera.
Va bene, quindi titolo dell'ANSA, Merlo la penso come Manera, quindi la causa è tutta chiusa, andiamo
a posto così. La penso come Manera, appunto, a posto così. Punto.
Ti lasciamo allora al tuo ennesimo buffet e grazie avvocato.
Non è il buffet, ma ti manderò la foto della mia scrivania con tutte le carte. Vi abbraccio e buona giornata a tutti.
Grazie all'avvocato Alberto Merlo, mi raccomando, affidate le vostre cause ad altri, se possibili, perché se possibile ad altri. Intanto andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Southern nights. Have you ever felt a southern night? Free as a breeze, not to mention the whistling tunes that you know and love so. Southern nights, just as good even when closed your eyes. I apologize to anyone who can truly say that he has found a better way.
Allora, sono le 10:51 minuti, abbiamo 3 minuti per chiudere. È vero che io avevo un po' un languorino col buffet dell'avvocato Merlo.
Allora,
però,
lei mi chiama e dopo mi confina in uno spazio temporale veramente risicato. Mi induce a non partecipare più alle sue stucchevoli trasmissioni.
Ecco, mi rendo conto. No, però se per Pasqua
dovrebbe chiedere scuse.
Le chiedo scusa, ma se per Pasqua ci volesse dare una sua creazione, una sua.
Allora, diamola. Contro voglia.
Ricordiamo Bernardo, allora, Ferruccio, Ronchi Baronchelli, è chef
emozionale naturalmente.
Va bene.
Allora il titolo della mia creazione è questo: se essere il sé è sempre l'essenza del forse, il forse sembra sempre il sé dell'essenza dell'essere. Ecco, questa è,
mi ricordava 33 trentini che entrarono in Trento, tutti e 33.
È una domanda un po' provocatoria, ma che di certo non sono l'unico a farmi. Allora,
a capirla.
Veniamo subito agli ingredienti. Segnatevi gli ingredienti. Una lacrima di acqua microfiltrata oligo minerale autoctona, ricca di sodio, ma non frizzante, a una temperatura di 12,67 gradi centigradi.
Sì.
Poi.
Sì.
Una carota della giusta tonalità di arancione che contenga una percentuale identica di vitamine e potassio. Questi sono i soli due ingredienti necessari per questa creazione. Prima di tutto andiamo in un negozio di vernici. Voi vi chiederete perché un negozio di vernici? Mamma mia, c'è orizzonte mentale.
Perché?
Per farci dare la mazzetta di colori per la pittura e valutare se la carota è dell'arancione giusto.
Ma al pantone praticamente.
Esattamente. Quindi andiamo a ricavare una micro rondella della carota, perfettamente rotonda. Quindi ricaviamo da questa carota del colore perfetto una micro rondella perfettamente rotonda che andremo a gettare nell'acqua. Voilà!
Ma che cavolo abbiamo fatto, scusa, una rondella?
Qualcuno
messa.
Potrebbe dire che è una carota buttata nell'acqua.
No.
È un'operazione di resilienza che trascende l'ineffabile e si fonde con l'eterea quintessenza del cosmo, dove l'ombra dell'infinito diviene il riflesso dell'eterno.
Bah, e questo?
Je finis.
Per un costo di questo piatto?
370.000 euro.
Non 3,70, 370.000 euro.
Più naturalmente il costo del parcheggio, che è 6,20 euro.
Quanto si lascia? 6,20 euro. E c'è anche la mancia poi al parcheggiatore.
La mancia, ma cosa dici? Ma che volgarità la mancia? Ma secondo lei il mio parcheggiatore, che è un uomo di Kashmir,
sì, non prende mancia.
Cosa fa? Chiede la mancia, ma vergogna.
Che stipendio ha?
Farete dare voi.
Che stipendio ha il suo parcheggiatore?
Allora, vabbè. 700 euro circa.
Ma come lei? 700 mila per un...
Ma per 12 ore al giorno cosa vuole? Sta lì, fa entrare la gente.
La ringraziamo, caro
Io
chef.
Non ringrazio voi, buona Pasqua a tutti.
A domani alle 9, grazie.